Una castagna matta, matta da legare, che pensa ancora di essere normale.
Questo è Cortecce, tutte le connessioni con il mondo delle piante.
Non uscire senza una castagna matta in tasca, che poi ti ammali. Lo diceva anche tua nonna come rimedio contro il raffreddore? Nel mio caso no, ma questo suggerimento è una buona pratica contadina che da sempre assicura l'immunità dai malanni di raffreddamento. Una castagna matta nella tasca del cappotto e scatta lo scudo contro ogni malanno. Parola dei vecchi saggi. Ora, non vorrei fare il guastafeste e svelare che questa credenza non ha nessuna base scientifica, ma piuttosto rientra in quella saggezza popolare che trova fondamento nel suo tramandarsi. Però una cosa la posso dire. È possibile capire cosa abbia dato il là a questa pratica antica. E il tutto riconduce al nome della pianta di questo frutto. Una storia che ci porta, al di là del mare Adriatico, al tempo del sultanato. Ci troviamo ad Istanbul, ancora chiamata Costantinopoli, al tempo dei fasti di Solimano il Magnifico, quando la potenza ottomana è in procinto di sfiorare le porte di Vienna, dopo aver conquistato il Nord Africa, la Persia e tutta l'area balcanica. Il periodo di grande splendore turco, in cui tutta l'Europa volge lo sguardo a est e corre a trovare nuovi equilibri politici e commerciali mandando rappresentanti e uomini di influenza. Tra questi compare Ogé Ghislain de Vubeck, botanico fiammingo e ambasciatore del Sacro Romano Impero di Ferdinando I. Nel corso della sua esperienza, Ogé scrive un memoriale, Le lettere turche, una delle prime opere di viaggio che descrivono il mondo politico ottomano e dove ci sono anche pagine dedicate alle piante turche. Ma non è il solo europeo a prendere nota delle peculiarità vegetali del mondo orientale. Anche il suo medico, Willem Quackelben, mostra interesse in questo campo e a lui si deve la prima testimonianza di un albero ancora sconosciuto in Occidente. Suo malgrado, una semplice lettera privata del 1557 indirizzata al collega Pietro Andrea Mattioli risulterà definitiva per stabilire un nuovo immaginario arboreo. Spesso si trova qui a Istanbul una specie di castagno che ha cavallo come secondo nome comune, perché i loro frutti, mangiati 3 o 4 alla volta, danno sollievo ai cavalli malati di dolori al petto, in particolare tosse e malattie da vermi. Cavallo e castagna. Ricorda qualcosa? Beh, se ci rifacciamo alla radice greca della prima parola, ippo, come ippica, unendola alla seconda, otteniamo ippocastano, che si può riconoscere dal suo cugino arboreo da 3 particolari. Le foglie allungate sono composte e crescono a gruppi di 5. I ricci sono meno appuntiti e giallognoli e il frutto risulta più rotondo e non tanto buono al gusto. È proprio la castagna matta da cui siamo partiti, che a differenza della castagna dolce non è commestibile. Anzi, potenzialmente velenosa per alcuni principi attivi che possono rompere i globuli rossi. Ma è anche vero che un altro principio attivo, l'escina, ha effetti antinfiammatori. E questo forse spiega perché gli antichi turchi la usassero per i malanni respiratori equini. Evidentemente la conoscenza di questa proprietà guaritrice del frutto è sopravvissuta nella sua avanzata europea. I primi semi di ippocastani sono arrivati a Vienna intorno al 1574 e poi si sono sparsi in tutto il continente. E in molte lingue la traduzione ha tenuto viva la radice semantica. Sia in inglese che in tedesco il nome mantiene la relazione con i cavalli. Ed ora forse capiamo come sia nato il mito popolare della castagna matta come prevenzione del raffreddore. Perché se nella tradizione questo frutto è arrivato in Europa con la nomea di curare la tosse del cavallo, basta veramente poco per farlo diventare un rimedio per la tosse da cavallo. Ma al di là di queste leggende e della saggezza popolare, una cosa è sicura: che questo albero, per il suo portamento e per essere facilmente adattabile anche a terreni poveri, è diventato molto comune come elemento ornamentale. In Europa lo troviamo in tutte le zone temperate e, nonostante sia stato introdotto abbastanza recentemente, ha saputo ritagliarsi un suo spazio nel folklore, in particolare in un posto lontano lontano rispetto alla madre terra turca, ed è una storia che ci porta in un magico mondo di duelli. Ogni anno dal 1965 ad oggi, il paese di Ashton, circa 100 km a sud-est di Birmingham, ospita centinaia di persone che si sfidano a singolar tenzone a suon di castagne matte. Si chiama World Conquer Championship ed è un appuntamento che i britannici non prendono tanto alla leggera. Conquer è il termine colloquiale inglese per indicare il frutto dell'ippocastano. Ma ormai è sinonimo di questo gioco che risale probabilmente al XVII secolo e di cui si hanno evidenze documentate solo dal 1848, data in cui è stata fatta la prima sfida. Il motivo per cui sia Ashton ad ospitare questo evento si può ricondurre alla casualità di una giornata di brutto tempo. Un gruppo di clienti abituali di un pub, dovendo fare un'uscita di pesca, si è trovato bloccato in paese causa maltempo. Forse la noia, forse l'ebbrezza dell'alcol, ad un certo punto qualcuno avanzò l'idea di giocare a Conquer. Ma non in modo leggero. Fu messo in palio un piccolo premio per il vincitore e fu fatta anche una raccolta di denaro in beneficenza, dato che qualcuno, a quanto pare, aveva un parente cieco. Da qui si è arrivati ad un appuntamento annuale, con sempre più partecipanti ad ogni edizione, raggiungendo addirittura una platea internazionale, con fondi di beneficenza ricavati in favore di ipovedenti. Ma come si gioca a Conquer? Preparazione. Si fa un foro che attraversa da parte a parte una castagna matta, dove si fa passare un pezzo di corda. Spesso si usa un laccio da scarpe. E con un nodo la si blocca. In questo modo si ottiene una corda di circa 20 cm, alla cui estremità rimane appesa la castagna. La partita si gioca tra due persone, ciascuna dotata di conquer. A turno un giocatore lascia penzolare il proprio conquer per tutta la lunghezza della corda, tenendolo fermo mentre il secondo giocatore prova a colpirlo con il proprio laccio armato, come un colpo di frusta. A turno ciascun giocatore ha diritto a 3 colpi. Vince chi riesce a rompere la castagna altrui. Se entrambi i conquer si dovessero rompere contemporaneamente, la partita ricomincerebbe. Se un conquer dovesse cadere dalla corda, può essere riannodato. Ma se un gioco dura più di 5 minuti, viene applicata la regola dei 5 minuti. Ogni giocatore effettua fino a 9 ulteriori colpi contro il proprio avversario, alternati a 3 colpi per ciascuno. Se nessuno dei due conquer è stato distrutto alla fine dei 9 tentativi, il giocatore che colpisce la castagna avversaria il maggior numero di volte durante questo periodo è giudicato vincitore. Cosa più importante, si usano le castagne e i lacci forniti dall'organizzazione, perché ci sono modi per rendere la propria arma più robusta ai colpi, colorandola con lo smalto oppure immergendola nell'aceto. Pratiche che potremmo considerare doping per questa disciplina, ma gli inglesi non l'accettano, da bravi diligenti. È un gioco dove l'esperienza conta, perché a vincere l'edizione del 2017 è stato John Reilly, un giovanotto di 85 anni. Ecco, a questo punto sogno veramente il gioco di Conquer alle Olimpiadi. Ora, abbiamo imparato da dove viene la leggenda dell'ippocastano come amuleto per il raffreddore e quanto sia poco affidabile. Ma non rovinate la festa a vostra nonna o vostro nonno. Piuttosto, provate a sfidarli a un duello di Conquer. Potrebbe essere un modo alternativo e spensierato per passare le giornate in questo inverno un po' bislacco.